e lo preghiamo, anche se noi uomini siamo in minoranza, come sempre. Anche in Israele quest'anno il gruppo che ho accompagnato eravamo 41 persone, 9 uomini e 32 donne. Però è stato un bellissimo viaggio, e qui abbiamo alcune persone che... 32 donne e 41. E... allora lo preghiamo sempre a cori alterni, uomini e donne, e seguendo i numeretti che segnalano appunto i diversi versetti. Cerchiamo di pregarlo con calma, facendo anche la fatica, se è possibile, di andare insieme, di cercare di avere un po' uno stesso ritmo. Ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sui monti santi egli l'ha fondata.
Il Signore è il Padre di Dio,
di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Si dirà di Sio, l'uno e l'altro in essa sono nati, e lui l'Altissimo la mantiene salda.
Il Signore benedirà il Signore dei popoli, la
gloria al Padre, e danzando, scusate, canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti.
Gloria al Padre, al Figlio e alla
Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Bene, allora intanto ben ritrovati, e riprendiamo il nostro cammino biblico, orfani di Cesare, che appunto è stato trasferito, si sapeva già, Cesare è stato da noi un anno e già un po' era nell'aria, si sapeva che era un anno soltanto di passaggio per lui. E sapete che adesso è a Ragusa, in Sicilia. E allora l'anno scorso c'è stato questo camminare insieme, leggendo, abbiamo letto Giosuè e Giudici, e abbiamo qualcosa in pratica che avevamo già cominciato gli anni precedenti, qualcuno di voi c'era già prima, qualcuno si è aggiunto dopo, credo che sia questo il sesto anno, o il quinto, il sesto, che abbiamo iniziato questa avventura di leggere e commentare la Bibbia. Non so dove arriveremo, non so, però fin tanto che ci siamo andiamo avanti, e credo che tutti quanti ne stiamo trovando, se siamo qui perché ne stiamo trovando giovamento e interesse, no? Conoscere, tra l'altro conoscere di più la scrittura è un po' la sfida nella Chiesa Cattolica, no? Di mettere al centro la Bibbia è stato quello che il Concilio, uno dei grandi doni del Concilio, e appunto non soltanto come aspetto culturale, non solo, che pure ha il suo valore, ma anche proprio perché è qualcosa di essenziale per il nostro cammino di fede, per la nostra ricerca di Dio. perché per i cristiani quel Dio che vogliamo aprire un po' le finestre, forse che farà un po' forse anche lì un po' di ok. E dicevo, è essenziale perché per quanto riguarda la fede cristiana, l'annuncio cristiano, il mistero di Dio che si rivela in tutta la creazione, in tutti i tempi, in tutte le vicende degli uomini, in tutte le storie, in tutte le tradizioni religiose, dice tutto di sé, questa è la pretesa ebraico-cristiana, dice tutto di sé nella storia di un popolo antico, quello che per noi è l'Antico Testamento, che per gli ebrei è la Bibbia, e nella storia di un ebreo appartenente a questo popolo, Gesù di Nazareth. Allora, per conoscere più profondamente il volto di Dio, il vero volto di Dio, per noi cristiani sono le scritture, prima di tutto, non dico solo lì, ma prima di tutto da scrutare, da amare, da ascoltare, perché prima di tutto, ripeto, queste parole sono importanti, prima di tutto significa che poi c'è altro, no? Ma prima di tutto sono le scritture. San Girolamo, di cui abbiamo celebrato la memoria la settimana scorsa, se non sbaglio, aveva questa frase che tutti quanti ci ricordiamo, che l'ignoranza delle scritture è l'ignoranza di Cristo. Allora, noi veniamo appunto da tempi recenti, fino a tempi recenti in cui la Bibbia è stata chiusa, lo Spirito Santo ha operato lo stesso, ma oggettivamente c'è stato un inverno nella Chiesa cattolica. E allora un dono del Concilio è stato quello di rimettere in mano la scrittura. Naturalmente rimettendocela in mano è già una grande cosa, poterla avere in mano e leggerla. Soltanto che entrare, no, pian piano nel mondo della Bibbia, questo ci vuole tempo, no? E allora è quello che è anche il nostro tentativo, quello di pian piano di entrare, perché ecco, noi crediamo che quel Dio che si rivela in tutto, si rivela particolarmente in una storia, legato a un popolo, legato, no, eccetera. Allora, noi siamo partiti dall'Antico Testamento, nella speranza di arrivare al Nuovo, e penso che poi la lettura che stiamo facendo, penso quello che tutti stiamo trovando, è anche la densità, la significanza, il gusto, no, di una parola già dell'Antico Testamento molto viva, molto ricca, no? Che ci aiuta innanzitutto a superare il nostro pregiudizio che nasce dall'ignoranza, no? Per cui per noi l'Antico Testamento è retrogrado, no? Cioè quando tu vuoi dire a uno che è vecchio, gli dici tu sei dell'Antico Testamento, no? E invece scoprire che l'Antico Testamento parla di noi. La Chiesa ha sempre tenuto insieme antico e nuovo. Ricordate che fra le varie eresie Marcione proponeva di abbandonare l'Antico Testamento, perché l'Antico Testamento era il Dio cattivo, no? E tenere soltanto il nuovo, no? Cioè, perché il nuovo invece era il Dio dell'amore, il Dio della luce, a differenza, no, dell'altro. E molti cristiani pensano così, oggi non si brucia più, grazie a Dio, no? Ma di queste tante eresie continuano a funzionare, no? Perché molta gente, a partire da pregiudizi fondati sull'ignoranza, dicono l'Antico Testamento, no? Il nuovo, no? Allora, la scoperta che stiamo facendo credo è proprio quella di leggerlo e di scoprire invece come c'è una continuità trasfigurata. I nostri rimandi poi al Nuovo Testamento ci fanno vedere in che cosa c'è continuità e in che cosa c'è un cambiamento, un'apertura, una rottura a volte, no? E poi soprattutto che noi siamo, l'Antico Testamento parla di noi, perché noi siamo nell'antico entrando nel nuovo. La nostra vita è in alcune dimensioni nell'antico e in alcune si sta aprendo il nuovo, sta vivendo il nuovo. ma appunto anche il fatto di dire quello che ogni tanto poi leggiamo anche per dire sulla vendetta, sull'ira, eccetera, che l'Antico Testamento ne parla tranquillamente, la mette fuori, no? E poi è quella che anche noi viviamo, no? Con difficoltà. Perché nel senso che noi quando siamo cristiani, pensiamo che siamo cristiani, siamo quelli dell'amore, eccetera. Quando abbiamo dei nemici e delle ferite e ci vengono dei sentimenti di vendetta, andiamo in crisi, no? O li nascondiamo, li teniamo ben sotto sotto, no? O ci sentiamo, perché io sono cristiano, io dovrei, no? Ecco, l'Antico Testamento, ma poi anche il Nuovo, non ha paura di rivelare il cuore dell'uomo, con tutto quello che è. E l'altra cosa è che Dio parla al cuore dell'uomo così com'è, e quindi Dio parla a noi. Allora, dopo questa piccola, scusatemi, introduzione, tanto per riprendere un po' il senso, poi, allora stasera noi, intanto abbiamo letto questo Salmo 87, che è un salmo che non piace tanto ai nazionalisti israeliani, ebrei, perché parla della città, della Santa Sion di Gerusalemme, che è quasi una madre. Una donna madre che ha un registro su cui ci sono scritti i figli che nascono e allora, o che sono nati lì, per cui è molto bello, no, che di questa città che il Signore ama più di tutte le dimore di Giacobbe, no? C'è una promessa legata a Gerusalemme, per Gerusalemme e per tutto il mondo, per tutte le città, perché in qualche modo in Gerusalemme si dice tutto. E poi appunto scriverò Rapa e Babilonia fra quelli che mi conoscono, ecco, Filistea, Tiro ed Etiopia, là costui è nato. Rab sarebbe l'Egitto, Babilonia sappiamo cos'è, e quindi pensate che questo salmista arriva a dire che Gerusalemme è madre dell'Egitto, e l'Egitto sappiamo cosa, no? Il faraone, l'oppressione, no? Ed è madre di Babilonia, un altro faraone, non si chiama faraone, un altro re, no? un'altra oppressione, un altro esilio. E poi ancora Filistea, e sappiamo tutte quelle problematiche che ci sono stati, poi arriveremo quando con Davide e Saul, no? Con i Filistei, che già qualcosa abbiamo visto, ricordate, avete visto poi in particolare con Cesare, con Sansone, no? Con tutta la vicenda di Sansone. E quindi arrivare a dire che i nostri nemici, questi popoli con cui sono stati conflitti, hanno la nostra stessa madre, e quindi se hanno la stessa nostra madre siamo fratelli, incasinati, in conflitto, nemici, no? Che poi sono le cose che ci fanno soffrire di più, perché le cose che ci fanno soffrire di più sono proprio i conflitti con i fratelli e con le sorelle, no? Cioè con chi è più lontano, boh, poi alla fine uno ci dorme sopra, ma le cose che poi ci dilaniano il cuore sono proprio quello con i più vicini, no? E allora questo salmo arriva a dire che c'è una Gerusalemme che è madre di tutti i popoli. Allora questa apertura è importante per cominciare con questo, perché noi leggeremo in qualche incontro, perché è un libretto molto piccolo, il libro di Ruth. Noi seguiamo i libri così come li troviamo nella nostra Bibbia, per cui dopo aver letto l'anno scorso i Giudici, leggeremo in qualche incontro, perché sono soltanto 4 capitoli, quindi penso che 1 o 2 incontri ce lo leggiamo, e prima di Samuele, ecco, i primi 2 libri di Samuele che riprenderanno anche il percorso storico, ricordate sempre che quando diciamo storico, soprattutto per questo periodo, lo dobbiamo prendere molto con le pinze, però per avere qualche riferimento, il tempo dei Giudici siamo intorno al 1300, 1200, 1100 avanti Cristo. E poi riprenderemo il discorso di Samuele che porterà ai re, con Saul e con Davide, e in mezzo ci viene messo questo piccolo libretto di Ruth, che come leggiamo già aprendolo all'inizio, al primo capitolo, il versetto 1, si dice: al tempo dei giudici ci fu nel paese una carestia e un uomo con la moglie e i suoi due figli emigrò da Betlemme di Giuda nei campi di Moab. Allora, questo riferimento al tempo dei giudici ha fatto sì che nella 70, ricordate, la 70 è la traduzione in greco, no? Che alcuni saggi ebrei avrebbero fatto ad Alessandria d'Egitto, e nella Vulgata anche di San Girolamo, questo libretto viene messo qui, fra appunto Giudici e Samuele. In realtà anche nella tradizione ebraica questo libretto fa parte di cinque libri che vengono chiamati i cinque rotoli, Megillot, cioè che sono, vediamo se me li ricordo, allora Ruth, Lamentazioni, Cantico dei Cantici, Coeles ed Esther. Sono cinque libretti che di per sé poi noi troviamo più avanti, un po' spazi, il Coelet ce l'abbiamo lì tra i libri sapienziali, Esther è un po' più prima, cioè Lamentazioni vicino a Geremia. Cioè, però di per sé nella tradizione ebraica sono cinque libretti che tra l'altro vengono letti in cinque grandi feste. Nel senso che Lamentazioni viene letto nel giorno del 9 di Av, Tisha B'Av, che sarebbe, in genere normalmente capita alla fine di luglio, ed è il giorno in cui si fa memoria della distruzione del Tempio di Gerusalemme, del primo Tempio e del secondo Tempio. Secondo la tradizione ebraica sono avvenuti nello stesso giorno, per cui si legge il libro delle Lamentazioni. Il libro di Esther si legge a Purim, che sarebbe il carnevale ebraico, e il Cantico dei Cantici si legge a Pasqua, che questo è interessante, no? E poi invece abbiamo che il libro di Ruth si legge nella festa di Pentecoste, e mentre il Coelet si legge nel giorno di Yom Kippur. Quindi questi cinque libri che vengono letti in queste cinque grandi feste, per cui anche questa cosa qui parleremo, vedremo, no? Cioè, ascolteremo che il testo ci parla di mietitura, e la Pentecoste era la festa della mietitura, cioè la festa dei raccolti, no? Poi sappiamo che nella tradizione ebraica sarà legata al dono della Torah, al dono della legge, questo testo di Ruth viene letto nella festa di Pentecoste e viene letto qui, cioè noi lo troviamo qui, lo leggiamo nel contesto dei giudici, al tempo dei giudici, però sappiamo che non è stato scritto al tempo dei giudici. Nel senso che fra l'altro la maggioranza dei testi, dei libri dell'Antico Testamento, così come ce li abbiamo oggi, gli autori biblici, gli studiosi pensano che sono stati letti durante l'esilio o subito dopo, perché è stato un po' l'esilio, no? La perdita del Tempio, la perdita della città, la distruzione di tutto, in qualche modo a spingere ancora di più a fissare, no? Su carta la tradizione religiosa, cioè quando si è perso tutto, cosa rimane? La memoria. No, per cercare di ricordare e di tener conto di chi si è, allora c'è bisogno di fissare la memoria, di non perdere la memoria, no? Allora, l'esilio, ricordate, sto parlando dell'esilio di Babilonia, abbiamo date un po' più certe, perché la distruzione di Gerusalemme avviene intorno al 588-587 a.C. e appunto questa Shoah significa catastrofe, no? Questa catastrofe che fa sì che gran parte del popolo viene deportato in Babilonia, non tutto il popolo, nel senso che vengono deportati tutte le persone che potevano essere utili, per cui allora gli artigiani, gli scrivi, le persone che erano più i giovani, i poveri e le persone anziane, le persone che ormai non sono state lasciate lì, quindi no, l'intelligenza del popolo è stata deportata a Babilonia, e lì a Babilonia, secondo la tradizione ebraica, 70 anni. 70 anni è durata la cattività babilonese, probabilmente un numero simbolico, perché non sappiamo esattamente quando, 520, 510, qualcuno parla anche di 530, Ciro il Grande, re dei Medi e dei Persiani, distrugge Babilonia. E nella sua visione di politico attento, accorto, Ciro fa un editto che permette alle popolazioni che erano state deportate a Babilonia di tornare. In quello che poi, attenzione, sarà il grande impero persiano, che durerà fino al 330 avanti Cristo, quando sorgerà Alessandro Magno. È un grande impero persiano che lascia però le popolazioni con una certa libertà, con una certa autonomia, soprattutto con la possibilità di avere il loro culto, la loro religione, eccetera. Allora, in questo periodo di 70 anni, più o meno, secondo gli autori, gli studiosi, quasi, almeno i libri più importanti, e fra cui anche il Pentateuco, cioè in quei cinque libri che abbiamo letto anni passati, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, la Torah, la legge, trovano forma. E qualcuno dice anche questi testi, in particolare o nell'esilio o subito dopo. E Ruth sembra subito dopo. Perché che succede subito dopo? Succede che appunto Ciro permette di tornare, alcuni cominciano a tornare, non tutti tornano e non tutti tornano nello stesso tempo. Per cui dal 520, tanto per avere una data di riferimento di cui non siamo molto sicuri, fino al 400 avanti Cristo, per più o meno ancora 100 anni, dei gruppi pian piano ogni tanto tornano, perché attenzione, non tutti neanche tornano, perché alcuni si trovano bene lì, alcuni lavorano, alcuni fanno carriera, alcuni arrivano in posti anche di responsabilità, altri poi pian piano nel tempo tornano. E il ritorno, immaginiamo anche il ritorno dei primi, così pieni di speranza, cioè pensate a questa gente che lì nell'esilio, nell'aver perso tutto, gente che i primi deportati, che negli occhi e nel cuore hanno il dolore e lo strazio della distruzione della città, dell'incendio del tempio, della distruzione delle cose a loro più care, dell'aver visto morire i propri cari, quindi con questi dolori che hanno in qualche modo narrato, trasmesso ai loro figli e ai figli dei loro figli, con questo attaccamento al dire non dobbiamo perdere noi stessi, non dobbiamo perdere quindi la nostra fede, il Signore, anche se lui ci ha abbandonato per i nostri peccati, sarà la rilettura poi ebraica, ma non dobbiamo perdere il Signore. Allora che cosa, ricordate per esempio il Salmo, lungo i fiumi di Babilonia sedevamo piangendo, alla derisione dei nostri oppressori che ci dicevano cantate i canti di Sion, come poter cantare i canti di Sion in terra straniera? E dice il Salmo, mi si paralizzi la destra se ti dimentico Gerusalemme. Quindi allora questa attaccarsi con tutto il cuore alla memoria, nella speranza di poter tornare. Per cui questo è stato quello che ha tenuto su le generazioni dell'esilio fino a poter tornare. E allora questi che tornano con tanta speranza, con tanta, e che succede? Succede che la situazione che trovano non è così rose e fiori, non è così, perché intanto il paese che era stato devastato, poi dopo si si è ripreso, però si è ripreso anche con una ripresa dell'economia, no? Con quello che possiamo immaginare, cioè nel senso che le case che sono state bruciate, i terreni delle famiglie che sono state uccise, abbandonate, sono arrivati altri, l'hanno preso e ci hanno costruito la loro casa, no? Allora uno torna e dice: quella era la casa dei miei nonni, no? Che c'è stata, beh, ma adesso ci abito io. E poi soprattutto altre cose, cioè che soprattutto le donne che erano rimaste lì si erano sposate con uomini stranieri, altre popolazioni erano arrivate, no? Per cui questi che arrivano si trovano in una situazione mista, complessa, anche la fede, no? Cioè non c'era più il tempio, erano arrivate altre popolazioni, altri credo, per cui si era mischiato tutto, no? E allora in questa situazione la necessità qual è? Ritrovare l'identità e l'unità, no? Rimettere sul popolo. E in una di queste carovane che tornava da Babilonia, sicuramente ci sono stati dei personaggi che poi ritroviamo in alcuni testi, Neemia ed Ezra. Noi, se arriveremo, leggeremo anche questi testi, Neemia ed Ezra. Neemia era un governatore, un uomo politico, mandato probabilmente dai persiani per organizzare questa provincia in qualche modo, no? Ed era un ebreo, e Ezra era un sacerdote. E allora loro si impegnano a fondo in un'opera di cercare di ridare identità al popolo, no? Un pezzo che passa nella liturgia, credo che sia di Ezra, il libro di Ezra, e che quando si mette un po' a posto, si mette su una specie di tempio, cioè una cosa molto, molto più modesta di quello che era il tempio di Salomone, e lo si riconsacra. C'è una lunga liturgia dove dal mattino fino alla sera gli scribi leggono la Torah, no? E il popolo piange, no? Costruiscono proprio un ambone, cioè, quindi questi scribi possiamo immaginare che tutto il giorno si alternano nel leggere pezzi di Torah, e il popolo all'udire queste parole di Dio, no? Cioè, si mettono a piangere, perché è un momento di no? Tanto sognato, tanto aspettato, di rinascita, di resurrezione. Dopo tanta morte siamo di nuovo insieme, siamo di nuovo popolo. Noi non abbiamo tanto questa dimensione, la sentiamo poco, anche perché purtroppo noi abbiamo un'impostazione di fede individualista, no? Dove ci ha fatto tanto male tutta questa salvezza della propria anima, cioè che cosa è importante? Che tu ti salvi l'anima e gli altri non ti interessano. Per cui la nostra fede è come qualcosa di mio, di privato, no? Noi non abbiamo questa esperienza, questa sensazione di popolo. Vedete anche come celebriamo. C'è qualche luogo dove è un po' meglio, no? Però tante altre volte la messa cos'è? Cos'è la Chiesa? Un messificio, no? Cioè una produzione di messe che uno si prende, no? Tant'è vero che si dice: hai preso messa? Hai preso la messa? Perché l'importante è che tu prenda la messa, perché se non prendi messa fai peccato. Tra l'altro è interessante, no? Che questo ne avevamo già parlato, ma è interessante che tutto quel bellissimo comandamento dello Shabbat, che è il comandamento che invita gli uomini e le donne a vivere un giorno alla settimana nella gratuità delle relazioni, cioè non lavorare, ma non semplicemente perché è bene che tu un giorno alla settimana ti riposi, che sarebbe, non ci fa male, ma nel senso che un giorno alla settimana tu ti ricordi che tu vivi e campi non per quello che fai, ma perché qualcuno ti ama. Tu non vali perché se guadagni 110.000 euro, no, all'anno o altre cifre, uno, sai, più guadagna, più, no? No, quello è veleno di morte, no? Lo Shabbat è il comandamento che ti dice: ricordati che tu vivi perché Dio ti ama, gratuitamente. E allora gratuitamente vivi le relazioni. Tant'è vero che nella tradizione ebraica il sabato non è neanche tanto importante andare in sinagoga, si va, ma non è lì. Il sabato è il giorno da vivere le relazioni familiari nella gratuità. Noi abbiamo ridotto quel comandamento ad andare a messa la domenica, per cui tu poi la domenica ti fai un registro, e cioè ti fai un mazzo tanto, ti tratti male, non guardi neanche tua moglie, non, meno che meno i figli, non fai eccetera eccetera, però vai a messa, hai fatto il precetto, hai fatto il precetto. No. Allora, adesso un attimo, mi sono fatto questa parentesi, mi sono un attimo perso, da dove sono partito? Da Esdra e Neemia, da questa liturgia di Esdra e Neemia che faceva piangere la gente, piangere di gioia, non piangere la gente come certe liturgie nostre, ma se, allora, questa dimensione di popolo. Di popolo, e potremmo continuare sulle nostre liturgie, cioè il fatto che ciascuno poi si mette nel punto più lontano perché deve stare più raccolto, no? Per cui se poi uno a un certo punto gli viene a dire scusa, puoi fare la prima lettura? No, perché non sento la messa, no? Cioè, perché devo, cioè è la nostra polarizzazione su noi stessi, degli altri. La fede ebraica è una fede personale vissuta in un popolo, per cui allora abbiamo di nuovo il Tempio, che significa che il Signore è tra noi, abbiamo di nuovo, anche se è misera cosa, abbiamo di nuovo una città, anche se anche questa è misera cosa, significa che possiamo essere di nuovo popolo, stiamo ridiventando di nuovo popolo. Ora, questa opera di ritrovare se stessi, di ritrovare la propria identità, non è esente da sbandamenti, e questi sbandamenti hanno a che fare col fatto che per rimettere insieme anche una certa identità culturale religiosa, bisogna intervenire sui matrimoni misti. Cioè, nel senso che i matrimoni misti significa che le altre persone portano le loro credenze culturali, le loro credenze religiose, no, eccetera. E quindi c'è un misto, significa che anche allora i figli, no, questi non credono più a Dio, credono in un altro Dio, e tutte queste commistioni che portano, possono portare all'idolatria. Per cui che succede? Che nei Mia, e qui ve lo leggo perché è interessante, possiamo prenderlo, trovate il libro di Neemia, al capitolo 13, Neemia al capitolo 13, al capitolo 13 si dice, vediamo se riesco a trovarlo, ecco. E in quel giorno si lesse in presenza del popolo il libro di Mosè e vi si trovò scritto che l'ammonita e il moabita non dovevano mai entrare nella comunità di Dio. Sto leggendo il capitolo 13 di... Questo noi lo troviamo nel Deuteronomio al capitolo 23, versetti 4-6, ce l'avete in nota. Ricordate, Ammon e Moab sono quelle popolazioni che erano nei territori che attualmente sono la Giordania, quindi al di là del Giordano, ricordate un po' la geografia, no? Al di là del Giordano, che sono le zone da cui Israele passa per poi entrare nella terra promessa. E ricordiamo che abbiamo letto come questo passaggio non è stato sempre tranquillo, nel senso che molte volte ci sono stati scontri con i Moabiti, con gli Ammoniti. Per cui allora questa cosa di Deuteronomio fa risuonare, no? Quegli scontri e quelle guerre che ci sono state. Infatti vedete, perché non erano venuti incontro agli israeliti con il pane e l'acqua, e perché contro di loro avevano pagato Balaam per maledirgli. Anche questo episodio l'abbiamo letto nel libro dei Numeri. Ricordate che Balaam era quel profeta, non si sapeva, di un culto pagano, cioè non ebraico, che era stato mandato, pagato da un re per paura degli ebrei gli aveva mandato a maledire Israele. Lui va, però guardando Israele, invece di una benedizione, di una maledizione, gli viene fuori una benedizione, no? Sebbene il nostro Dio avesse mutato la maledizione in benedizione. Quando ebbero udito la legge, separarono gli israeliti da tutti gli stranieri, da Israele tutti gli stranieri, scusate. Poi, più avanti, si dice, vedete, versetto 23, in quei giorni vidi anche che alcuni giudei si erano ammogliati con donne di Ashdod e di Ammon e di Moab. Ashdod sarebbe attualmente quasi vicino alla striscia di Gaza. Ashdod è vicino lì, non è nella striscia, faceva parte delle cinque città filistee, quindi sono donne filistee. Ammon e Moab, la metà dei loro figli parlava l'asdodeo, nessuno di loro sapeva parlare giudaico, ma solo la lingua di un popolo o dell'altro. Io li rimproverai, li maledissi, ne picchiai alcuni, strappai loro i capelli e li feci giurare su Dio. È interessante, no? Che Neemia, pur mosso da intenzioni positive, buone, eppure avendo fatto delle cose buone, finisce per essere un fanatico. Tutte quelle volte in cui la verità la si vuole imporre, no? Cioè non si vuol far più la fatica di cercarla insieme agli altri, nel dialogo, no? Nel cammino, nella ricerca, ma ci si pensa possessori della verità, e per cui se io ho la verità e tu sei nell'errore, io per il tuo bene, no? Te la devo imporre con tutti i mezzi, li picchiai, li maledissi, li rimproverai. Non darete le vostre figlie ai loro figli e non prenderete le loro figlie per i vostri figli o per voi stessi. Salomone, re di Israele, non ha forse peccato appunto in questo? Di per sé, come sappiamo, c'erano anche degli inconvenienti, no? Nel senso che Salomone, ricordate, non l'abbiamo ancora visto, lo vedremo, Salomone il grande sapiente morirà insipiente. No, traviato dalle sue innumerevoli donne straniere. La colpa è sempre delle donne, come sempre. Ma qui era il fatto delle principesse, no? Le principesse che portavano i loro sacerdoti, i loro culti, no? E quindi questo veniva messo in Israele. Certo, fra le molte nazioni non ci fu un re simile a lui, era amato dal suo popolo, Dio l'aveva fatto re di tutto Israele, eppure le donne straniere fecero peccare anche lui. Dovremmo dunque ascoltare voi e fare tutto questo grande male e prevaricare contro il nostro Dio sposando donne straniere? Uno dei figli di Joiada, figlio di Elisib, il sommo sacerdote, era genero di Sanballat, il coronita, io lo cacciai via da me. Vedete, c'è un sacerdote che non accetta di mandare via sua moglie straniera. E lui lo caccia. Tra l'altro da qui comincia anche uno dei motivi per cui a un certo punto un gruppo si staccherà e saranno i samaritani. I samaritani si staccano in questo momento. Comprendiamo ancora di più cos'era rimasto poi dentro ai giudei, no? Cioè, come dire, dei fratelli che nel momento in cui dovevamo essere tutti uniti, no? Se ne sono andati. Non ci hanno capito. Non sono stati fedeli a Dio nella visione, no? È bello che quest'uomo, no? Che per amore di sua moglie straniera, se le leggi mi dicono di lasciarla, io me ne vado. Se ne va. Allora si fanno delle leggi di pulizia etnica, questo è sempre attuale, no? È sempre attuale. E lo straniero, quindi mandare. Allora notate che succede? Succede che alcuni scribi in questo tempo fanno venire fuori il libro di Ruth e il libro di Giona. Il libro di Ruth e il libro di Giona. Quindi comprendiamo, no? Cioè, come l'importanza, no? Di questo libro di Ruth, la Moabita, no? Che si dirà alla fine che da lei verrà Davide, no? E come no, che risonanza poteva avere provocatoria in un tempo in cui si diceva Dio vuole che ricostruiamo il popolo e per far questo, quindi perché siamo mossi da Dio, dobbiamo essere solo noi a mandar via i giudei e mandar via chi non è giudeo, chi non è ebreo. Ecco, allora questo un po' dalla... ecco perché poi abbiamo letto anche il Salmo, no? Che dice invece che Gerusalemme è madre di tutti i popoli, no? Perché ci sono queste tendenze, non di persone cattive, no? Cioè Neemia non è, no? Anzi è mosso... però quando ci c'è sempre il rischio, no? Di a un certo punto di pensarsi possessori della verità, possessori di Dio, partendo da un'esperienza di Dio, partendo da un'esperienza in cui Dio ti ha parlato, ma poi c'è il rischio, no? Di cadere nel far dire a Dio quello che Dio non dice. E soprattutto poi di imporre, no, la verità con la violenza, no? Con le leggi di Stato. Allora cominciamo a leggere qualcosa di questo nostro testo. Al tempo dei giudici ci fu nel paese una carestia e un uomo con la moglie e i suoi due figli emigrò da Betlemme di Giuda nei campi di Moab. Quest'uomo si chiamava Elimelech, sua moglie Noemi e i suoi due figli Maclon e Chilion. Erano efratei di Betlemme di Giuda, giunti nei campi di Moab vi si stabilirono. Allora l'autore pone questo racconto al tempo dei giudici, un tempo, come poi abbiamo visto leggendo Giosuè e i giudici, un tempo di cui in realtà noi non sappiamo molto, un po' perché il testo stesso, no? Ricordate tutto il libro di Giosuè, dicevano che li sterminavano tutti, no? I cananei, e poi alcuni versetti dopo rispuntavano fuori i cananei, no? I testi non sono così lineari, così chiari come noi li vorremmo. E poi anche il libro dei giudici, ricordate che di per sé noi non abbiamo ancora nessuna evidenza archeologica di questo periodo, non c'è ancora niente. Adesso a Gerusalemme ci sono alcuni archeologi che stanno dicendo di aver ritrovato nella cosiddetta parte della città di David alcuni resti che sarebbero del tempo davidico. Sapete che fino a questo momento qualcosa si ha dopo Salomone, già di Salomone non si ha niente. E qualcuno, ecco, qualche archeologo dice che ha trovato qualcosa di Davide, e qualche altro archeologo, sempre israeliano, dice che si sta utilizzando l'archeologia per la politica, no? Cioè, sai, quando tu vuoi trovare qualcosa, no? La trovi, alla fine la trovi, cioè, perché fatti che devi trovare qualcosa, devi vedere qualcosa, e la trovi, in qualche modo, le fai dire quello che vuoi. E quindi noi non abbiamo al momento nessuna evidenza, questi libri non sono un reportage storico, come noi lo intenderemmo, no? Ma abbiamo visto che i significati si giocano su altre note, su altre dimensioni, no? Su una conquista della terra che è la conquista anche del nostro cuore. Allora, tempo dei giudici di cui non si sa niente, come il tempo del ritorno dell'esilio, anche di là non si sa molto, un po' perché era veramente un tempo così di povertà, che non molto è stato registrato. Quindi in un tempo in cui che cosa succede? Non si sa molto che cosa succede, no? Allora lo scriba cerca di dirci che cosa succede quando sembra che non succede niente, quando in un tempo che può essere forse anche come il nostro, no? Cioè in cui che cosa succede no, più profondamente non si fa fatica un po' a vedere, no? Succedono tante cose, ma più profondamente nei cuori delle persone dove stiamo andando. E allora c'è una carestia, il testo parte da, il racconto parte da una situazione di carestia che spinge un uomo con la moglie e i suoi figli a emigrare da Betlemme di Giuda nei campi di Moab. lo comprendiamo, accade, accade ancora oggi, no? Che quando ci sono situazioni di carestia la gente si sposta per cercare di vivere. Qui allo stesso tempo c'è qualcosa anche di più, perché è un israelita che va fuori dalla terra. Fino a questo momento lo sforzo e la tensione era entrare nella terra, conquistare la terra, no? C'è adesso invece qualcuno che torna fuori, va via, quasi come un venir meno, no? Un venir meno anche alla chiamata del Signore che ha condotto e fa entrare nella terra. Quest'uomo si chiamava Elimelech, Dio, il mio Dio è re, il mio Dio è re. Sua moglie Noemi, Noemi significa letizia, delizia, gioia. E più particolari sono i nomi dei due figli, Maclon significa languore e Chilion significa consunzione. Quindi anche i nomi sono scelti apposta naturalmente, no? Cioè è una situazione di carestia, è una situazione di carestia, di povertà, no? C'è questo andar via dalla promessa, no? E allo stesso tempo già i figli portano già nel nome, no? Questa fatica di vivere, questo lasciarsi andare. E vanno nei campi di Moab e vi si stabilirono. Ecco, Moab, appunto, passano il Giordano, fra l'altro per entrare avevano passato il Giordano da quella parte, adesso se ne vanno dall'altra parte. Poi Elimelech, marito di Noemi, morì ed essa rimase con i suoi due figli. Non sappiamo se per vecchiaia o per malattia, per qualche incidente, Elimelech muore. Noemi rimane vedova, che però ha ancora i suoi due figli. Ancora oggi nelle culture orientali, medio orientali, dove la condizione della donna è difficile, l'avere un uomo di riferimento è fondamentale. Nel 2002 ho avuto la fortuna di fare un giro in Iran ed eravamo accompagnati da una donna, da una guida donna, una donna in gamba, divorziata, però lei poteva anche andare in giro con uomini, poi tra l'altro eravamo un gruppo quasi tutti preti, due donne e 12-13 preti, e poteva fare questo lavoro perché aveva il padre e il figlio. Per cui aveva degli uomini, avevamo incontrato poi lì a Teheran un gruppo di suore italiane, quasi tutte italiane, la superiore era brasiliana, che erano lì ancora prima della rivoluzione di Khomeini, no? Ancora il tempo dello Shah, avevano una scuola. Quando poi c'è stata la rivoluzione sono state costrette a scegliere, cioè se l'andarsene o rimanere, però se rimanevano dovevano perdere la loro cittadinanza italiana, eccetera, e essere cittadine iraniane. Però il problema principale è che loro erano un gruppo di donne, per cui soprattutto nei primi anni della rivoluzione, no, erano a grande rischio, perché essendo donne, non avendo un uomo di riferimento, potevano essere esposte a qualsiasi violenza, no, qualsiasi cosa, senza una difesa, no, effettiva, non tanto legislativa, ma effettiva per la cultura. Per cui questo lo dico perché appunto questa situazione di Noemi all'inizio è vedova con due maschi, però poi che succede? Che questi sposarono donne moabite, una si chiamava Orpa, e Orpa significa colei che volge il dorso, in nota ce l'avete, e questo fa riferimento a quello che accadrà dopo, colei che volge la nuca essenzialmente. E l'altra Ruth, Ruth significa l'amica, anche questo si capirà nel proseguo del racconto. Abitarono in quel luogo per 10 anni, 10 anni anche uno dei numeri simbolici che dice il tempo giusto, noi conosciamo 40, ma anche 10 un altro di questi numeri, che perché per esempio ricordate che la donna che se una donna che ha 10 dramme e ne perde una, no? Il Vangelo di Luca. E ancora oggi nelle sinagoghe, perché ci possa essere la liturgia, c'è bisogno di 10 uomini. Se non ci sono 10 uomini non si può fare. In alcune città dove la comunità ebraica è così ridotta, oppure diversi ebrei non sono credenti, si arriva a pagare qualcuno perché venga in sinagoga per essere 10, perché sennò non si può fare la liturgia. Quindi 10 anni. Poi morirono anche Maclon e Chilion, ce l'avevano già nel nome questa cosa, cioè non è che non ci si può, per cui languore e consunzione arriva presto la morte. E la donna rimase senza i suoi due figli e senza il marito, per cui vedete, ecco, una donna straniera, no? In una terra non sua, senza marito, senza figli, senza uomini, no? Senza uomini a cui far riferimento, da cui ricevere difesa, per cui una situazione di difficoltà estrema, di povertà. Allora intraprese il cammino di ritorno nei campi di Moab con le sue nuore, perché nei campi di Moab aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo dandogli pane. A un certo punto sceglie di tornare, tra l'altro qui intraprese il cammino di ritorno, qui si parla, più volte tornerà il verbo shuv, che in ebraico è il verbo proprio della conversione, del ritorno. Allora lei intraprende un cammino di conversione perché aveva sentito, la conversione nasce dall'ascolto, no? Dall'ascolto che Dio ha visitato il suo popolo. Preghiamo e sappiamo come poi nel Vangelo di Luca questa parola e anche il verbo, no? La visita, il visitare sia fondamentale, no? E nel Benedictus, no? Diciamo benedetto il Signore di Israele perché ha visitato e redento il suo popolo, no? Allora è interessante che si può ritornare a partire da una speranza. Partire da una speranza, perché Dio ci visita dandoci pane. Lei era partita da Betlemme, che sappiamo che nell'etimologia popolare, non scientifica, ma popolare significherebbe la casa del pane. Scientificamente si ipotizzano altre letture, tra cui la casa del Dio della guerra, potrebbe addirittura essere. Ma le prendiamo invece nel senso più popolare, lei è partita dalla casa del pane. Adesso ci ritorna perché sente che Dio aveva visitato il suo popolo. Partì dunque con le due nuore da quel luogo dove risiedeva e si misero in cammino per tornare, vedete di nuovo, per tornare nel paese di Giuda. Noemi disse alle due nuore: andate, tornate di nuovo, ciascuna a casa di vostra madre. Il Signore usi bontà con voi, come voi avete fatto con quelli che sono morti e con me. Il Signore conceda a ciascuno di voi di trovare tranquillità in casa di un marito. Vedete questa donna, no, che così con generosità, no, nei confronti delle nuore, volendo per loro un futuro, no, le dice: io torno nella mia, per la mia gente. Così, non avendo un futuro se non quello di morire, però voi potete tornare alle vostre case, potete riprendere una vita, no? E le baciò, ma quelle scoppiarono a piangere e le dissero: no, torneremo con te al tuo popolo. Noemi insistette: tornate indietro, figlie mie, perché dovreste venire con me? O forse ancora in grembo figli che potrebbero diventare vostri mariti? Vedete, qui si fa riferimento alla legge del levirato, no? E che noi conosciamo anche perché nel Vangelo, ricordate, c'è tutta un tranello che dei sadducei fanno a Gesù riguardo alla resurrezione, no? Che vi ricordate che c'è una donna che aveva sposato, no? 7 fratelli, muoiono tutte e 7, no? La legge del levirato è una legge che noi troviamo nel Pentateuco, che diceva che se un uomo moriva senza aver lasciato discendenza, il fratello di quest'uomo doveva prendere in moglie la sposa, la vedova, e darle una discendenza che non sarebbe stata sua, ma avrebbe ricevuto il nome del fratello morto. Quindi era questa, per cui no, lei dice: io non ho altri figli che posso darvi, no? Perché sono vecchia. Tornate indietro, figlie mie, andate. Io sono troppo vecchia per risposarmi. Se anche pensassi di avere una speranza, prendessi marito questa notte e generassi pure dei figli, vorreste voi aspettare che crescano e rinuncereste per questo a maritarvi? Vedete, una donna molto concreta, molto pratica, no? No, figlie mie, io sono più amareggiata di voi, perché la mano del Signore è rivolta contro di me. Vedete, è forte, no? Cioè, è chiaro che noi sappiamo, è tutto da scoprire, cioè è della nostra speranza, del cammino del Vangelo, che il Signore non è mai contro di noi. Però lo possiamo pensare, e altre volte lo pensiamo, in alcune situazioni lo pensiamo, in situazioni di malattia, di prova, no? Pensiamo che Dio, perché poi abbiamo un'idea, questa data anche dai preti, noi siamo colpevoli, abbiamo la nostra parte di responsabilità in questo, cioè di un Dio che decide tutto lui, che tutto avviene per sua volontà, per cui se ti è venuto un cancro e ti sta uccidendo in 10 giorni, tu è volontà di Dio, cioè è volontà di Dio perché ti sta mettendo alla prova, perché ti vuol dare qualcosa di meglio. Lui dice: come, sto per crepare, cioè, no, però no, perché vedrai c'è il paradiso, perché eccetera, no? E allora il sentire in qualche modo che se mi sta capitando qualcosa è perché Dio, no? Lo sta volendo o lo sta permettendo? Questo è un altro modo per salvare Dio, no? Per dire: no, guarda, non è che lo vuole lui direttamente, non è lui da mettere in carcere, ma lo sta lasciando fare per provarti, per... Questi sono i discorsi che noi facciamo normalmente, no? E per cui comprendiamo molto bene questa, no? La mano di Dio è contro di me, no? È morto il marito, sono morti i figli, cioè sfido chiunque, no, a dire, a pensare, cioè una cosa è che ci venga, no? Però notate, tra l'altro, vedete, quello che noi, a differenza della tradizione ebraica in generale, è che il popolo di Israele in qualche modo è radicato nel fatto che Dio ci ha tirati fuori dall'Egitto. Dio ci ha amato, per cui poi non lo capisco, per cui poi non capisco perché a volte ce l'ha con me, però è il mio Dio, è il mio Dio, come dire, c'è una base di alleanza su cui poi dopo ci si può dire di tutto, invece noi no, un po' perché come formazione, come cosa, per cui anche che Dio ce l'ha con me e che io possa dire a Dio: Dio, ma lasciami in pace, no? Cioè, e che questo non significa rompere la relazione con Lui, noi non ce l'abbiamo caso. A me rimane sempre bello andare a Gerusalemme, e non solo Gerusalemme ma anche gli altri posti della Terra Santa, però mi rimane sempre, una volta davanti al muro del pianto, al muro, noi lo chiamiamo muro del pianto, c'era un anziano ebreo che aveva una mano sul muro e con l'altra mano faceva così, e gli restava cantando quattro, no? Al suo Dio, al suo Dio. Cioè, dove di fondo c'è che noi siamo insieme. Io pecco, Signore, sicuramente, io ti tradisco, però pure anche tu, cioè, non... Pensate che anche nella tradizione ebraica si dice che il Signore poi alla fine, sì, lui ci farà delle domande, ma anche noi ne faremo delle domande al Signore, no? Perché su tutto non capiamo le cose. Cioè, però vedete, su una base, no? Su una base. Base che è il mio Dio. Che è il mio Dio e noi siamo il suo popolo. Infatti lei, pensate, sta tornando perché ha sentito che Dio ha visitato, no? E allo stesso tempo è amara, ha una vita che è amara, è resa amara dal dolore, dalla morte. E di nuovo esse scoppiarono a piangere, è un mare di lacrime. Si piange prima, si piange dopo. Ricordate il Salmo 126, al versetto 5, che dice: chi semina nelle lacrime, no, mieterà con gioia. C'è una semina nelle lacrime e nella condivisione delle lacrime. Già qui sta venendo fuori la relazione che c'è fra queste donne, no? Una condivisione delle lacrime. Di nuovo esse scoppiarono a piangere. Orpa si accomiatò con un bacio da sua suocera. Vedete, no, il suo nome è già la sua strada, con lei che volge la nuca, per cui lei accetta, se ne va, non ci viene, vedete, nel testo non fa nessun commento, non, no? Ruth invece non si staccò da lei. Noemi le disse: ecco, tua cognata è tornata dalla sua gente, ancora tornata, vedete, è tornata dalla sua gente, dal suo Dio. Torna indietro anche tu, come tua cognata. Ma Ruth replicò: non insistere con me, che ti abbandoni e torni indietro senza di te, perché dove andrai tu, andrò anch'io, e dove ti fermerai, mi fermerò. Il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morrai tu, morirò anch'io, e lì sarò sepolta. Il Signore mi faccia questo male e altro ancora, se altra cosa che non sia la morte mi separerà da te. Nei pochi matrimoni che celebro, ogni tanto leggono come prima lettura questo passo, che di per sé non è, no, appunto, legato alla coppia, niente di eternizzato, no? Ma di per sé è legato all'amicizia. All'amicizia. Questo già ci dice, vedremo, no? Nel libro di Ruth Dio esce poco, se ne parla poco direttamente, se ne parla, ma c'è questa umanità così piena. Umanità capace di amicizia. Di un'amicizia che che mette in comunione. Nella tradizione ebraica e anche musulmana Abramo viene chiamato Al-Khalil, l'amico di Dio, l'amico. È l'amico di Dio. Cioè, come dire, che tutta quell'imparare di Abramo a credere, no? Abramo, nostro padre nella fede, no? Viene detto tante volte, è imparare, scoprendo che Dio è il nostro amico, a diventare amico di Dio, amici di Dio, che Dio è il nostro amico. E se abbiamo il dono, penso di sì, di avere qualche amico, qualche amica, sono pochi, no? Ma sono quelli che negli anni no, il rapporto si è consolidato, dove forse quelle persone con le quali sentiamo di poter togliere ogni maschera, no? Possiamo essere un po' più noi stessi. E anche con Dio c'è da diventare amici. Scoprendo che Dio è il nostro amico, no? Allora è molto bello questo, no? Perché Ruth dice: basta, no? non sprecare parole, perché io ti abbandoni e torni indietro senza di te. Ancora questo verbo tornare, qui anche dove tornare, no? Dove tornare, qual è la propria terra, in che cosa convertirsi, perché dove andrai tu andrò anch'io. dove ti fermerai, il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio. Notate, e qui di per sé non c'è un'adesione al Dio di Israele, che poi vedremo Ruth, anche nei testi che ci verranno nel cammino, conoscerà chissà quanto, no? Ma c'è l'amore di amicizia, no? Fra queste due donne, che diventa l'assunzione, no? La simpatia, verso l'altro, no? Verso quello che l'altro vive, quello che l'altro crede, verso quello che credo su questo poi si giochi tante volte anche quello che sono difficili, ma i matrimoni misti, no? Soprattutto se le persone sono credenti, perché avere simpatia per la ricerca dell'altro, simpatia per la fede dell'altro, che non necessariamente poi diventi la propria, no? Cioè, eccetera, è qualcosa che chiede uno spessore umano, un'apertura di cuore non indifferente, non indifferente. E poi anche questo, no? E nient'altro se non la morte mi separi da te. Vedendo che era davvero decisa ad andare con lei, Noemi non insistette più. Vedete, la suocera non insiste più. Ed esse continuarono il viaggio finché giunsero a Betlemme. Quando giunsero a Betlemme, tutta la città fu in subbuglio per loro. Le donne dicevano: ma questa è Noemi. Ella replicava: non chiamatemi Noemi. Ricordate che Noemi significa Letizia, no? Delizia, gioia. Chiamatemi Mara, Mar, amara, perché l'Onnipotente mi ha tanto amareggiata. Piena me ne ero andata, ma il Signore mi fa tornare vuota. Perché allora chiamarmi Noemi, se il Signore si è dichiarato contro di me e l'Onnipotente mi ha reso infelice? Così dunque tornò Noemi con Ruth, la Moabita, sua nuora, venuta dai campi di Moab. Esse arrivarono a Betlemme quando si cominciava a mietere l'orzo. Ecco, siamo nel tempo di Pasqua, quando si comincia a mietere l'orzo. Facciamo qualche minuto di silenzio, così per poter riprendere questo brano, se qualcuno vuole condividere qualche breve risonanza, possiamo farlo.